Para burlar la ley.
La coulée, sans patrie au village, vous achetez du coton jaune à la bouteille. Vous achetez du coton jaune, vous faites des petites mémènes, pour les belles petites filles de la coulée qui dit. De la coulée, son patrie au village, vous achetez du coton jaune à la bouteille. Son allée, tu l'as coulée, son allée, tu l'as coulée, vous emmenez les belles petites filles au bal des dieux. De la coulée, ton parti au village, vous achetez du coton jaune à la bouteille. Vous achetez du coton jaune, vous faites des petites mémines, pour les belles petites filles de la coulée qui dit.
Buonasera, ci siamo qui su Clandestino C della quinta puntata della nuova stagione, finalmente dopo un po' di problemi di stasera.
I soliti problemi tecnici che comunque
ci contraddistinguono,
ci contraddistinguono da tutte le altre radio ormai. Sì, questo mercoledì 20 cambiamo un po' giorno della settimana, giusto per dare spazio a tutti, e restando nel tema diamo spazio anche al nostro ospite che lo andiamo a presentare subito, Italo Scalese.
Due microfoni, ce ne vediamo due.
Io è la terza volta che mi presento, alla quarta addirittura. Comunque sono sempre Italo Scalese e sono qui con i ragazzi a parlare del mio libro. Ho pubblicato un libro, si chiama Patate Pipazzi, che tradotto, l'ho tradotto anche in tante lingue diverse, perlomeno il titolo. Poi ce lo legge lui, che io non so leggere le altre lingue. Significa patate e peperoni in italiano.
No, io il microfono ce l'ho, Italo. E comunque io sono sempre lo stesso Peppone, sempre il solito tecnico, con i difetti del computer, della radio. Iniziamo con il primo pezzo, Ciccio. Ciccio, iniziamo con il pezzo? Con cosa vuoi iniziare?
Ma direi, per iniziare la serata, potremmo passare un pezzo. Sì, sì, vai.
Iniziamo con Bob, dai.
I shot the sheriff.
I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Life of a deputy. Well, I say,
Ciccio, è finito questo pezzo di Bob.
Un bellissimo pezzo di Bob Marley. Diciamo il vate del reggae anche, perché comunque canzone del genere veniva scritta nell'epoca dell'indipendenza, ormai dopo la guerra civile giamaicana, e Bob naturalmente fu da tramite tra il popolo e chi poi sedette al governo. Ma ritorniamo alla nostra intervista con l'artista. Questa sera la nostra rubrica, come dicevamo nell'intro, ospita Italo Scalese, che ci parlerà del suo scritto, Patate e Pazzi, il suo libro. Il suo libro che, come diceva prima, appunto, il titolo è stato tradotto in lingua, comunque ci teneva a sottolineare il coso di Pipi. Patate e Pipi, poi abbiamo Patatas and Pepper, Patatas e Pimientos, poi pezzo forte dal tedesco, che è Kartoffeln and Pappi Spot.
Ma sei un bastardo romantico.
Che vicino il microfono. Da me si dice Patate e Pepe, cioè ci pensando. Però diciamolo anche.
Chi sa delle migliorizie patate in altri luoghi. Ne stiamo parlando così. In realtà non è un libro di cucina. Quindi le patate e i peperoni c'entrano. Ma c'entrano, diciamo, relativamente poco. È una storia ambientata in un solo giorno, in poche ore, il 9 settembre del 40, per la... Italo Scalese, cioè io, maestro elementare, nato nel 58 a Petronà, Catanzaro, Calabria, Italia, Europa, così. Appassionato di musica e parole, dopo 25 anni da emigrante in Lombardia è tornato a vivere sotto il sole calabrese a Rende. Scrive canzoni, storie e poesie per bambini. Autore del Tiraturo, un brano inciso dal Sabbatum Quartet, che vi propineremo dopo. Ha ricevuto un premio speciale della giuria nel concorso Parole nel Vento per Regina Gallina Volantina, un romanzo storico che leggerete prossimamente. Premiato per la realizzazione di alcuni cortometraggi con i suoi alunni, che potete vedere sul canale Made in Italo di YouTube. Patate e Pipazzi segna il suo esordio letterario. Siamo riusciti a dire, hanno sentito tutti queste parole?
Sì, ci siamo, adesso okay. Ci sentono forte e chiari, e riprendiamo con l'intervista. Allora Italo, parlaci di Patate e Pipazzi.
Allora, Patate e Pipazzi è diventato un libro anche grazie a Coessenza, la casa editrice che ha, insomma, che si è presa la briga di pubblicare questa cosa. Qualcuno mi ha rimproverato di non aver pubblicato mai niente in tutti questi anni. Io in realtà esordisco come un, non come un vecchio scrittore, ma come uno scrittore vecchio, perché ormai, insomma, c'è una certa età, quindi non vi potrò annoiare a lungo. Poca roba, insomma, pochi libri ho nel cassetto, per cui non ne farò tantissimi, visto, insomma, vista la veneranda età. E in ogni caso non ho mai voluto pubblicare pagando, perché mi sembrava una cosa non bella, insomma, non mi volevo che qualcuno mi dicesse: ah, però è bello questo, mi è piaciuto, vediamo di farlo conoscere in giro. E quindi da quando ho incontrato questi ragazzi della Coessenza, che tra l'altro è una casa editrice abbastanza anomala, abbiamo lavorato per la pubblicazione di questo libro, che, insomma, a guardarlo è venuto bene.
Quindi Italo, io vorrei sapere proprio, data, cioè, ricordiamo che Padre Pipazzi parla del giorno dell'armistizio, il 9 maggio 43.
Scusate,
9 settembre 43 a Petronà, giusto? Quindi immagino, cioè, è stato scritto tramite comunque
dopo interviste di
interviste YouTube, rare, certo.
Non particolarmente, c'è dentro molto di quello che c'è dentro è inventato, nel senso che è estremamente verosimile, perché io ho sempre sentito racconti dell'epoca, ho vissuto in qualche modo il passaggio dall'età arcaica, quasi dall'età della pietra, come si quella insomma descritta in queste pagine, all'età moderna, no? Quindi siamo dalle valvole al web. Il fatto principale, sì, è una testimonianza, perché mia madre è stata protagonista della cosa. Lei era insieme a un'amica e avevano per mano un bambino, Vincenzino, che è stato colpito dalla prima raffica di...
Potresti leggerci la prima parte proprio dove... Ti dico...
Ah, racconta tutto?
Sì, dove... sì.
Questa è pagina 7. 8 settembre 43, armistizio. 9 settembre 43, una squadriglia di aerei americani insegue i tedeschi in ritirata. Credono di vederli accampati a Petronà. Li attaccano. Muoiono due soldati italiani. Perde la vita un bimbo di 6 anni. Era contento di vedere gli aerei così vicini. Correva per mano a due giovani donne. La prima raffica sollevò molta polvere. E lui non vide altro.
Certo, io leggendo il libro, vabbè, la prima cosa che ho notato, è stato proprio il fatto della descrizione proprio accurata che si fa di tutti i particolari, a partire dal primo capitolo, che si chiama Le scarpe nuove, dove viene... Secondo me hai saputo proprio esprimere la felicità di questo bambino nell'avere un paio di scarpe nuove.
Sì, è bella questa storia. Bisogna dire, forse per chiarezza, che Padre dei Pipazzi è una specie di racconto collettivo, nel senso che sono tantissime persone diverse, ognuno con la sua vita quotidiana, e che si trovano accomunati dal mitragliamento, per cui diciamo che è una specie di romanzo collettivo, non so bene come definirlo. Il professore mi ha detto che poteva essere un grande romanzo, ma è stato interrotto dal mitragliamento. E invece, a proposito delle scarpe, la cosa bella che è successa dopo, cioè dopo aver scritto questo racconto e dopo che il libro ha cominciato a circolare, un mio paesano m'ha convocato per strada raccontandomi una sua esperienza. Peppino, è bellissima questa storia. Lui, così come il mio protagonista, va insieme al fratello e al padre a farsi fare il preventivo per le scarpe. Il calzolaio prende le misure dei quattro piedi e dice, lui, i nomi non lo so, Salvatore paga, facciamo in euro, paga 5 euro, Peppino paga 8 euro. E c'è che comunque Peppino è più piccolo, perché deve pagare? Ma c'è il piede grande. E la cosa, il padre di questo bambino, devo dirlo in dialetto, poi lo tradurrò in altre lingue, quando di questo bambino si gira di scatto e dice al Peppino, c'è manco su cazze e piede grisce senza pensieri, e gli ha dato uno schiaffo. E tradotto in italiano significa, insomma, il tuo piede cresce senza pensieri, nonostante tu sia più piccolo devi pagare di più, insomma, l'ha preso a schiaffi, si è arrabbiato, ed è una storia bella.
Beh, certo, gli aneddoti di una volta. Il bello c'è sentire comunque la descrizione sempre di un ambiente, appunto, redatto da qualcosa di collettivo. Sicuramente lo spirito collettivo si vive anche tra le pagine di Padre Pipazzi, perché comunque sono scene che sono state vissute in prima persona, comunque possiamo dire anche a livello nazionale, spostandoci nel piccolo paese, e soprattutto comunque anche riecheggiare, non lo so, sentimenti ormai persi,
anche mestieri persi,
certo. A proposito di mestieri, infatti, tipo, mi ricordo una parte del libro che parla ancora del mulettiere, cioè che va in giro con il proprio mulo, e ritornando dai lavori dei campi, comunque qualcosa che ormai si è perso.
Sì, sono completamente. No, so che esiste in qualche posto d'Italia che stanno ricominciando a usare gli asini come mezzo di trasporto.
Onotracking.
Ed è una cosa molto caratteristica, diciamo così. Ormai tutto macchine, a piedi non va più in giro nessuno. E io invece il mio è un racconto a piedi, diciamo. Possiamo mettere un po' di musica?
Salutando il nostro amico Garof, che ormai è un utente di Windows 8. Salutiamo Pierpaolo da Lio, da Fano, Melina, Andrea e Adrien il figliolo dalla Francia. Mandiamo un pezzo che ci ha portato il nostro ospite, Utiratoru. Mandiamo questo pezzo. Questo pezzo strumentale, Utiratoru, dopo sentiremo una versione cantata dello stesso pezzo. Iniziamo con. Facciamo leggere al nostro ospite una poesia. No? Entra, non vuoi leggere la poesia?
No, non vi leggo la poesia. Vi leggo invece una cosa di una specie di poeta campagnolo, diciamo. La sua definizione di poesia. Che. Vabbè, a volte un minimo di descrizione, che a me piace molto. La scena è, si trovano un gruppo, c'è un professore che è uno dei tanti confinati che all'epoca veniva mandato a Petronà, che ormai è lì da quasi un anno, per cui conosce anche la loro lingua, anche perché questa gente parlava esclusivamente in dialetto. E uno di loro, zio Nicola, viene spinto dagli amici a raccontare le sue poesie al professore. Vi leggo velocemente il brano che è più chiaro. Dai, zio Nicola, ce la fate sentire una delle vostre poesie? Mi hanno detto che siete molto bravo. Ah, state a sentire questi qua, ma che poesia, poesia. Ogni tanto dico qualche parola allo stracco, come viene, qualche brindisi agli sposalizi, e questi zottici senza fantasia pensano chissà che cosa. Ma me l'ha detto anche Don Marziale, che scrivete poesia, era il maestro del paese. Ma io non so scrivere, presto, ai miei tempi figuriamoci che si andava a scuola. Un figlio maschio e un bambino lo pagavano come una donna. E così sono più di 50 anni che lavoro, altro che poesia. Sono solo parole
che stanno bene vicine, come un pugno d'amici intorno a una bottiglia.
È una bellissima definizione di poesia, quindi sono solo parole che stanno bene vicine, come un pugno d'amici intorno a una bottiglia. Beppe, io vorrei che tu commentassi un po' questa... Cioè, capito, questo qua è il concetto di poesia, perché ha detto...
Vabbè, io non sono un poeta, cioè...
No, vabbè, però, cioè, voglio dire, sicuramente l'affianchi, no? Cioè, lui dice che, altro che poesie, sono solo parole che stanno bene vicine, come un pugno d'amici intorno a una bottiglia.
Ma io non ho una bottiglia in questo momento, Ciccio.
Vabbè, mi dispiace. Sei come... sei...
C'è soltanto un bicchiere vuoto. No, semi vuoto, Ciccio. Se mi vuoto c'era una spumante. Lo so.
Va bene, vai, passi il microfono poi. Le parole vanno oltre, Peppe. Allora, Italo, io vorrei sapere.
Restiamo nella poesia.
Restiamo nella poesia.
E ve la leggo questa.
Ok, vai.
Questa cosa la leggo. Però mi devi mettere un sottofondo musicale, mi devi mettere il tiratore 2. Ormai è una cosa di tiratore. Però è già diversa. Giuseppe Capocasale, che è l'autore di questa cosa straordinaria, ha tante mani, tante chitarre e le mette insieme per fare poi quello che sentirete forse sotto le mie parole. E Giuseppe lo saluto perché probabilmente ci sta ascoltando, comunque ci ascolterà. E, anzi, approfitto anche per salutare, io ho invitato in questo... a questo evento una serie di miei alunni, di ex alunni quarantenni, e più, insomma, io ho alunni che hanno dai 6 ai 43 anni. Quindi, insomma, c'è una vasta gamma, e quelli di 6 chiaramente non ascoltano la radio, non certo quest'ora, e quelli di 40 probabilmente in giro per la Lombardia potrebbero anche farlo, per cui vi saluto tutti, e non solo quelli che mi conoscono, insomma, saluto in generale tutti. E dato che siamo quasi, non c'entra niente, però siamo quasi in tema natalizio, vi leggo questa cosa che ha scritto appunto Zio Nicola, il poeta lì, dei poeta contadino.
C'è la musica?
C'è la dura dei Portogalli, spizzo un abbattero in cialo, me vena a menta a hogara è Natale, che freddo, pulmonia, arriva un altro zucco, anima che spessille, se sperdono in troci e l'unioro. Tutti siamo parenti, gli do bombiniello. Gridano i quattrarielli, guardano all'aria e con la bocca aperta mazzicano pullule. I vecchi con il manto hanno la rota e immine si chiudono in ciò sciallo e trasano la chiesa per la missa. Chiamano i quattrarielli da Vignano, ma chi li vuole stare a mezza via, senta la zampogna che movena. Si sente all'ancestata una canzuna, arda la hocara e tutto un giro squaglia la neve che ha fatto tutto bianco. Ancuno parla già da scirubetta, suonano una campana, a missa e ditta. A Ocara qua di al bombiniello, i genti su continenti da anivera, tanto domani è festa, domani è già Natale.
Ah, che bellissima. Dopo questo magnifico pezzo acustico, ricordiamo versione di Giuseppe Capocasale, ritorniamo a parlare di patate più pazze. Io la domanda che volevo fare al nostro ospite è proprio questa: perché io devo leggere patate più pazze?
È difficile, questa è una domanda difficile, però la devi leggere perché ne vale la pena. nel senso che è un bel investimento, costa 8 euro, è un bel libro piccolino fra l'altro, e secondo me la puoi leggere, vabbè, tu nel tuo caso per conoscere le tue radici, perché ci sono dentro anche quelle, nel caso di altre persone per avere un piccolo monito a favore della pace, qualcosa che parla, che parla malissimo della guerra, insomma. Pensate che i fatti successi, che sono estremamente marginali anche per tutto quello che è successo durante la seconda guerra mondiale, un bambino in più o in meno, un soldato in più, non vale assolutamente niente, si parla di milioni di morti, per cui purtroppo le statistiche ci dicono che i numeri del genere non servono a niente, non valgono a niente, però questi piccoli numeri lasciano in ogni caso delle tracce profondissime, delle tracce indelebili nelle persone vicine, nelle persone che hanno vissuto la cosa, e quindi lo devi leggere, anche se so che tu sei un pacifista fondamentalmente, ma per rinforzare il tuo spirito pacifico, insomma.
Beh, certamente sì, io vabbè, perché l'ho già letto, no, riaffiorano anche comunque valori come l'antifascismo, che non sono di meno, cioè voglio dire, periodi più bui come questi che stiamo vivendo, cioè valori come la fratellanza stessa ormai si sono persi, invece si possono riscoprire leggendo le pagine di Patate più pazzi.
E poi in ogni caso la conoscenza della storia, la conoscenza in generale è fondamentale, no? Vogliono ridurci a un branco di pecoroni ignoranti, un po' come anche loro si lamentavano di questa cosa, si lamentavano del fatto che il duce aveva imposto una certa cultura, aveva tagliato i giornali, sai, durante il fascismo, insomma, era tutto quasi una cosa berlusconiana. E invece la conoscenza è importantissima per poter capire le cose e per potersi ribellare, perché ribellarsi è fondamentale alle ingiustizie. Ribellarsi giusto così per dire no, non credo che serva a qualcosa, ma ribellarsi seriamente a tutte le ingiustizie, a tutte le cose, è legittimo ed è fondamentale.
Sicuramente costruire una propria coscienza critica, che è qualcosa che comunque porta alla formazione di un individuo, porta sicuramente a un pensiero proprio. Bene, Italo, io vorrei, se possibile, leggere le ultime pagine del libro, dove proprio c'è la parte, c'è una parte che mi è piaciuta tantissimo, e a dire la verità ho sentito proprio il profumo.
Perché è piaciuta a te, insomma? È il profumo,
sì, vabbè,
di
vabbè, sono parte l'intervista, cioè così. No, ho sentito proprio il profumo della parte finale, proprio nella parte finale, leggendo le ultime righe, quando c'è la donna che ritorna in casa, davanti al fuoco trova una brutta sorpresa, però è stato qualcosa che...
Beh, in realtà non dovrei leggerlo, perché è proprio il finale del libro. E roviniamo la cosa, cioè,
quindi non te la senti proprio?
No,
se non te la senti,
anche perché non è un giallo, si sa già come va a finire, non c'è nessun, i colpevoli sono, il colpevole in generale è la guerra, in questo caso sono gli americani, e il fuoco amico, il cosiddetto fuoco amico,
che continua ad ardere
ancora adesso, purtroppo. E, vabbè, non essendo un giallo, vi leggo il pezzo che è piaciuto a Ciccio. Sembra tutto finito, per cui siamo davvero alla fine. Il bombardamento, i rumori, le sirene sono finalmente finite. E adesso leggo. Sembra tutto finito, andiamo fuori a vedere. Risalimmo per uscire sull'ampio piazzale pieno di gente spaventata che si muoveva come un formicaio arremurato, disordinato. Parlavano tutti insieme, tutti ascoltavano tutti, non si capiva niente, solo smarrimento. Pensai a mia madre, salutai Aurora, la sua mamma, e corsi giù a capofitto tra galline, maiali e vinelle deserte. Anche davanti al forno non c'era nessuno, forse erano in mezzo alla folla, al palazzo, scappati negli orti qua intorno. Avvicinandomi a casa, Comincio a chiamare, mamma, mamma, ma nessuno risponde e il mio urlo si perde fra le pietre dei muri. Salgo a due a due i 38 gradini che mi portano dentro. Tiro il filo, apro la porta, vedo bianco e mi prende alla gola un odore pungente di patate e pipazzi bruciati.
Fantastico, fantastico. Idolo, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi.
Ci siamo giocati il giallo, il finale. Giallo.
Va bene, no, ma secondo me sarà uno spunto in più per prendere il libro, per acquistarlo. Ricordiamo i punti vendita.
Ah, no, oltre ai punti vendita, diciamo una cosa che insomma in questo mondo virtuale serve. Ho fatto una pagina Facebook che è già abbastanza frequentata, però insomma più ce n'è meglio è, perché bisogna farsi pubblicità, insomma, per cui chiedo ai presenti e anche a tutti gli assenti, soprattutto agli assenti, di mettere mi piace su questa pagina, appunto, che si chiama Patate e Pipazzi.
Per più presente sulla pagina.
Io ho già messo mi piace almeno una settimana fa.
Ok. Italo, quindi vorremmo, ricordiamo dove è possibile acquistare Pipazzi.
Allora, teoricamente si può acquistare dappertutto, perché lo vende IBS e Libreria Universitaria, quindi su internet si può ordinarlo e costa anche di meno. E per la distribuzione nazionale stiamo cercando di organizzarci, e per adesso lo potete trovare a Cosenza in tutte le librerie, anzi una notizia che mi è arrivata adesso, allora a Cosenza lo potete trovare alla Ubic, alla Mondadori e alla Feltrinelli, mentre diciamo intorno alla metà di dicembre, che è anche natalizia come cosa, e quindi vabbè, insomma un regalino, un libricino fa sempre bene. Lo potete trovare in tutte le librerie Mondadori e le edicole della Calabria e in parte della Puglia, fino a Taranto.
Bene, bene, bene.
E poi, vabbè, io vorrei andare un po' in giro dappertutto, insomma, anche perché ho un obiettivo lunghissimo, insomma, a lungo termine, il famoso milione di copie, quindi insomma, prima o poi lo troverete sicuramente nelle bancarelle, nei fruttivendoli, insomma, un po' dappertutto. Per
ovunque.
Contattatemi, insomma, troveremo il modo di farvi avere il libro.
Tu hai una pagina Facebook anche tu?
La pagina Facebook, vabbè, sì, al mio nome, Italo Scalese, e poi c'ho la pagina Patate e Pipazzi, la pagina ufficiale del libro.
Benissimo. Italo, vabbè, ti ringraziamo e ti auguriamo comunque di raggiungere il tuo obiettivo, anche di superarlo di gran lunga. Ricordiamo, ha portato una canzone che abbiamo ascoltato in acustico. Certo, ce l'introduci.
Sì. Allora, prima di proponervi un'ulteriore tiratura, però questa volta è cantata, quindi ci sono le parole, queste famose parole di Gio Nicola, devo dire che il tiraduro è stato vabbè, è una mia canzone, ma l'hanno incisa un po' di anni fa nel loro primo album, i Sabbatum Quartet, che è un gruppo di musica etnica calabrese, conosciuto un po' dappertutto, va in giro, fa tournée in giro anche per il mondo, insomma. In questo caso la versione non è la loro, ma è di altri amici, l'ensemble Sangineto, che fa musica celtica, anche loro girano l'Europa, e quest'anno hanno portato in giro questo brano. È molto tenera questa canzone, sentirli cantare fa una certa impressione, perché loro, non essendo calabresi doc, diciamo, ma vivono a Monza, quindi non sanno parlare in dialetto e cantano come se fossero degli stranieri. Quindi ha un sapore particolare. Ma non mi ricordo, avevo un altro messaggio, ma mi sfugge, per cui non vi posso dire altro. E ci vedremo, no? Insomma, in qualche modo ci vedremo e ci sentiremo ancora. Grazie a tutti di essere stati con noi, di averci ascoltati, è stato buono. E grazie a voi di avermi ospitato.
Grazie, insomma, a te, Italo. Questo pezzo, Scaterino Tiraturo, che tradotto in italiano vuol dire cigola, scricchiola il cazzetto. Andiamo con questo pezzo. Thank you.
batteria lo tira tu. Se stendicchia, se strangia, come quando a primavera era arvolo e crescia. Scatteria lo tira tu. Gioi le ben a mente chi lo giorno a primavera che era arvolo e crescia. Camminando scatteria, parla con lo quaciarella, chi moioca in mezza via. Tu sei come un signor statro, tu sei come un signor mo, tu sei come un signor statro, signor come tu sei mo.
Finito il pezzo che ci ha portato il nostro amico Italo. Scatteria letteratura, Ciccio. Che...
Beh, sicuramente tutto, avrei capito tutto, sì.
Non tutto, però la maggior parte delle parole l'ho capito. Poi dopo mi fai l'ascolto meglio domani quando sarai nello stato.
Certo, se poi ti faccio anche un'altra traduzione, esatto, simultanea. Italo, vuoi aggiungere qualcosa?
No, c'è, già che ci siamo, te la leggo per te e anche per gli altri. Solo un pezzettino, perché questo zio Nicola nel mio libro ha scritto solo la prima frase, la prima strofa, diciamo. Leggo. Ora fatti sentire quello del tiraturo. Oh, ma non è ancora finito, vorrei aggiungere un paio di strofe, ci sto pensando, ma non mi vengo. Il tiraturo è il cassetto, vero? Fatemela sentire, mi incuriosisce. E mi è venuto in mente una sera che sentivo al buio scricchiolare uno stipo. Scattaria lo tiraturo, se stendicchia e se strangia, come quando a primavera era arvolo e crescia. Scattaria lo tiraturo, e le vena a mente che lui era una primavera che era arvolo e crescia. Ecco fatto, per adesso finisce così. Vorrei dire che mi sembra che il cassetto continua a essere ancora albero, e poi vorrei andare avanti con un sasso, una montagna che diventa sabbia e un uomo vecchio che ha dentro ancora il bambino che è stato. Ma si capisce benissimo, siete davvero un poeta, altro che. Posso scrivermi anche questa? Appena trovate le altre parole, fatemele sapere.
Adesso più chiara, Beppe.
Adesso sì, Ciccio.
Bene, ringraziamo ancora il nostro ospite Italo, dando appuntamento magari a una prossima, sempre qui in radio.
Ah, io ho una cosa a proposito di radio, ecco questa qua devo dire, a proposito di radio è una cosa a cui tengo molto. Ho scritto un racconto a matita e sto ancora cercando fra le mie varie carte di ritrovare quel quaderno, ed è scritto semplicemente a matita, sono una trentina di pagine per adesso, e in cui racconto l'esperienza della nostra radio, che è legata anche alla strage di Bologna. Cioè il giorno in cui c'è stata la strage di Bologna, noi stavamo facendo la prima festa popolare della radio, e all'interno di questo racconto poi ci sarà un po' di tutto, insomma, no? Ci sarà la storia un pochino più recente, e anche perché Regina, il libro che leggerete prossimamente dopo Patate più Pazzi, è ambientato nel 1860, e quindi è un Ottonio Garibaldi
d'Italia.
Perfetto, all'ultima pagina arriva Garibaldi e la storia comincia, diciamo, un annetto prima più o meno, quindi siamo lontani, sono sempre racconti molto, invece questa della radio, insomma, negli anni 80 è quasi contemporanea, insomma, certo. Diciamo così. Vabbè, chiudiamo, buonanotte, state buoni, ci sentiremo ancora. Ciao.
Ci sentiremo presto, mandiamo un pezzo, il pezzo di Soundgarden, Ciccio. Andiamo.
Certo, un bel pezzo di Soundgarden, il vero grunge,
però sempre dire no.
Sembra lei.
Andiamo con questo pezzo.
I'm moving right. tutto questo pezzo, Ciccio, dei Soundgardener?
Beh, diciamo che sì, ottima musica sempre, come sempre, sulle nostre radio.
Su Clandestino solo ottima musica.
Io vorrei ricordare un evento spiacevole che è avvenuto giorni fa a Reggio Calabria, Peppe, dove è stato incendiato il Museo della Musica. In risposta i cittadini, vabbè, tutti gli abitanti della città sono scesi in piazza con un corteo pieno di strumenti. È stato distrutto domenica pomeriggio alle... un grave danno, perché comunque erano racchiusi in questo museo parecchi strumenti provenienti da tutto il mondo.
Gli strumenti musicali che sono la base per la musica, Ciccio.
Certo, Peppe, sono appunto strumenti.
Se no, non si chiamerebbero strumenti. Si chiamerebbero in un altro modo.
No, per dire anche che comunque
nel senso...
si riesce a ricreare comunque la musica. Beh, pensa, cioè, tu dici uno strumento musicale, ma pensa che...
Che blues, pensa che
no,
blues.
No, è un gran blues uno strumento musicale, cioè... Allora, Peppe, altra notizia che fa al caso tuo: ubriacarsi senza alcol, il farmaco che ti fa inebriare senza effetti negativi.
Sì, ce lo vorresti dire, per caso mio.
Allora,
in un mondo farmaci.
No, vabbè, sì, infatti, però penso di qualcos'altro. Cioè, l'alcol fa il male, Beppe. Però, allora, che cosa succede? Dopo la sigaretta elettronica...
abbiamo un amico qua della
un
sigaretta
amico,
elettronica.
Sì, che c'è.
No, no, qui.
Niente, questo ricercatore inglese praticamente avrebbe creato un farmaco, cioè un antidoto, antidoto che inebria le persone che lo assumono senza che vi siano effetti negativi di alcun tipo, cioè perché la cosa, capito, dura di meno, Peppe. Cioè questo
Ciccio, però qui non stiamo all'Inghilterra, quindi mi sembra che il farmaco inglese qui non può funzionare.
Va bene, certo che funzionerà. Lo scienziato David Smoot, che direttamente rivolgendosi alla BBC, ha detto: questo farmaco potrebbe essere una rivoluzione per il mondo della salute, proprio come lo è stata la sigaretta elettronica per il tabacco. Ma Peppe, non lo so, io ancora sono anche titubante sulla sigaretta elettronica, non so su questa. Però comunque abbiamo anche un nostro amico che la utilizza. Con il passare del tempo vi faremo sapere, vi terremo aggiornati sulle sigarette elettroniche.
Il nostro amico che si sta disintossicando, il nostro amico tossico, che purtroppo non può più fumare perché ha vari problemi.
Andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la musica, 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 musica. Il prossimo pezzo è di Lorenzo
Lorenzo Blues.
Piove.
Piove.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Mm.
ormai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
E rientriamo e piove davvero, Pep.
Sta piovendo, Ciccio.
Nonno, quanto piove.
Ha fatto un po' di acqua, un po' in tutta Italia, Ciccio.
Vabbè, ma parecchi danni. Sono morti 17 persone in Sardegna, Pep.
Sì, Ciccio, lo so.
Ok, Pep, io passo al tutto green.
E certo.
È arrivata proprio l'ora del tutto green. Niente, arriva direttamente dalla Corea il bus OLEV che si ricarica dalla strada, Pep. Praticamente sono dei veicoli elettrici e niente, sono stati installati sotto il bitume proprio delle induzioni elettromagnetiche e tramite campi elettromagnetici questo autobus riesce sia a percorrere comunque la strada e a ricaricarsi.
Chissà quante cose è venuta da qui la Corea, Ciccio. È venuto dalla Corea, sto pullman.
No, non è venuto dalla Corea, è stato realizzato lì, Pep. Cioè, sono bastate batterie di piccole dimensioni e alla fine, cioè, è all'avanguardia, Pep, voglio dire. Zero inquinamento.
Zero, no, però, come dire...
Vabbè, sicuramente meno anche di un autobus a metà.
Bisogna consultare Valterino per questo.
Sì,
cose.
Certo, chiederemo informazioni a lui. Altra notizia, Pep, ci arriva dalla Spagna ed è comunque una campagna che ci sentiamo in pieno di...
Vediamo, dipende, ti senti forse?
Mi sento, sì, in pieno di appoggiare. È il movimento femminile spagnolo Sangue Mestruale. Contro il tabù delle mestruazioni femminili è nato un movimento in Spagna denominato Sangre Mestruale, sangue mestruale. Le donne che fanno parte di questo movimento manifestano per le strade con i pantaloncini sporchi di sangue proprio per distruggere questo tabù. Se non sbaglio ne avevamo parlato quando c'è stata anche...
Diciamo che io non appoggio questo movimento, Ciccio. Perché dovrei appoggiare il movimento?
Perché sei un sessista, non Peppe, sono sicuramente, certo. Pensi soltanto comunque alla comodità di essere maschio. Anche avevano insulti, fascista Peppe.
Però devono pure lavarli i pantaloni, poveracci.
Pensi...
Meglio mettere l'assorbente così non li sporco, non li devono lavare.
Ecco, infatti...
Esatto.
Qualcuno dice che fanno scritto a caso. Comunque tante è bello condividere anche notizie del genere, Peppe.
Wow.
Ok, Peppe, la prossima notizia ci arriva direttamente dall'Utah.
Utah si dice.
Utah.
In America.
America. Dove due scienziati americani stanno affrontando una secolare e mai risolto problema dell'umanità, quello degli schizzi di pipì negli urinatoi. Ogni uomo ne ha fatto almeno una volta nella vita, cioè, ha avuto questa esperienza, non lo dico, dolorosa, però da oggi diciamo che si potrà sistemare, diciamo, questo.
Ma la convergenza, cioè.
No, si riusciva proprio ad avere una pipì perfetta, cioè un piediale, le conseguenze del letto fisiologico spesso non saranno più nefaste, Peppe. Grazie comunque al Splash Lab, che è proprio il titolo di questo di questo esperimento condotto in America, Peppe. Niente, Peppe, direi di andare avanti con la musica, anche perché sai, la pipì a 90 gradi è foriera di catastrofi.
Diciamo, dopo questi argomenti del cazzo, Ciccio, mandiamo un pezzo degli Who. Let's see.
A proposito, è nominato proprio una cosa interessante, dice proprio argomenti al cazzo. Ci spostiamo sulla pagina dedicata al pene stesso, dove si ha un altro studio. Vedi, poi si dice che non ci stanno fondi per la ricerca. No, questa volta arriva lo studio direttamente da un italiano di Roma, dove ci parla appunto dell'allungamento del pene, una tradizione meglio della chirurgia, Peppe. Niente, evidentemente è un problema avere un pene piccolo, Peppe, quindi anche la scienza pensa ad allungarlo e a farlo diventare delle medie lunghezze, Peppe.
Okay,
qual è la media lunghezza, Peppe?
Non lo so, boh.
Non so.
Che cazzo ne sa la media lunghezza?
Va bene, Peppe, andiamo avanti con
tu
la
musica. Lo sai, Ciccio?
No, immagino
20 centimetri. Che cazzo ne so, Ciccio, quanto la media?
Sì, vabbè, dai, accettiamo, Peppe.
Accettiamo questa dimensione. Mandiamo un pezzo che è meglio.
Musica, musica.
Let's see action, let's see people, let's see.
Ritorniamo in studio, Ciccio, parlando di questi argomento caldo della serata, questo delle mestruazioni.
Diciamo però che ha sollevato un bel polverone, no?
Per... diciamo che ha sollevato polverone, un po' di, ha buttato un po' di sangue per terra.
Ecco, Beppe sessista, questa volta sì. Davvero. No,
ovviamente sono sessista. No?
Perché fa schifo pure Beppe.
Esatto, faccio schifo.
No, Beppe, adesso comunque...
Salutiamo un pochettino gli ascoltatori, Ciccio. Li salutiamo, Salutiamo Adele, che ci ascolta da Pallagorio, con la Fezza. Luca Rossella da Pisa, bicicletta sempre da Fano, salutiamo più volte. Lorenzo Blues non ci ascolta perché è in un locale che fa il blues. E basta, non lo so.
Salutiamo naturalmente tutti coloro che questa sera partecipano. Alla...
Esatto, salutiamo Flavia, One Sendai, Marco Garuf che sta usando Windows 8 stasera. In maniera proprio... Esatto. In maniera proprio tranquilla, come se l'avesse sempre usato. Si vede che è un utente Windows da almeno 10 anni. È un cazzo di coerente, diciamo. Sosteniamo l'incoerenza dei windowsiani.
Andiamo.
E c'è un altro utente Windows che ci saluta ridendo dalla cazzo con i capelli rossi.
Se la ridicchia.
E gli altri amici che stanno facendo un manifesto. C'è il maestro Jean Granat da Montpellier che sta disegnando un'opera d'arte. Con un bicchiere in mano, non so se lo bevo dopo questo bicchiere, però con un pennello. È finita la Fezza, Giovanni? Ok, quindi non è Fezza, ma è un dipinto, Ciccio, è un coso, è un colorante. È un colorante.
Continuiamo con i saluti, vorrei salutare Carmela, Antonietta, Paolo, il ragazzo del server che ci ascolta dalla lontana Arcalacata, Pierpaolo che l'avremo prossimamente anche in studio.
Bicicletta?
No,
no.
L'ha già salutato Pierpaolo.
E che c'è?
Non ho capito. E poi niente, salutiamo Pierpaolo bicicletta.
Esatto, salutiamo anche il nostro di nuovo figliolo dalla Francia.
Il figlio della Francia, certo, che ci
Melina,
ascolta.
Melina, da Limbadi ci ascolta, povera.
Che un saluto a Melina.
Sì.
Niente, vorremmo ricordare una data, Peppe, quella del...
8 di maggio.
No.
No.
Sabato 23 novembre 2013 alle ore 22:30 al Jazz & Wendy 4 Miglia ci
no,
sarà...
No, commenta, sì, c'è una 4 Miglia là. Cazzo contate, commenda. Va bene, commenda, tranquillo.
Adiacente Borromeo di fronte You Yogurt. Ci sarà una serata live acoustic.
Dei fratelli lì sotto.
Dei fratelli lì sotto.
Salutiamo Giuseppe.
Certo.
Salutiamo il grande Giuseppe che ci ascolta. Invece Flavia purtroppo stasera non ci sta ascoltando. Vabbè.
E passiamo con le notizie, Peppe. Niente, la notizia è una notizia shock. I vegetariani uccidono più animali di chi mangia carne.
Attenzione, e non era programmata questo intervento.
Uno studio ha rilevato un numero alla mano che i vegetariani uccidono in realtà molto più animali degli onnivori. Il perché è stato spiegato dal professore Mike Harker dopo anni di ricerche e studi mirati. Sembra uno scherzo, eppure non lo è. Direttamente dall'Australia i ricercatori hanno scoperto che i vegetariani, coloro che ritengono che mangiare carne non sia etico, in realtà uccidono più animali in misura 25 volte maggiore di quanto facciano gli onnivori.
Vanno a ucciderli.
I vegetariani ritengono che l'allevamento danneggi l'ambiente e che sprechi vegetali. Il professore dell'università che ha condotto lo studio, il tale Mike, ha sostenuto in un articolo che la produzione dei vegetali consumati dall'uomo può uccidere un numero di animali 25 volte superiore per chilogrammo di proteine utilizzate e utilizzabili e prodotte rispetto a quanto avviene per la produzione di carne. La maggior parte dei bovini macellati si nutrono in vegetazione spontanea e la produzione di grano, riso e legumi comporta proprio l'eliminazione di vegetazione spontanea. Il tutto comporta, secondo la logica, la morte di migliaia di animali la cui sopravvivenza è legata a quel determinato tipo di vegetazione e ecosistema.
Volevo salutare i miei amici vegetariani che sono qui stasera con noi, però vorrei anche dargli la parola, Ciccio. Tu stai accusando...
Certo, se possono replicare, sono...
I vegetariani di San Giovanni sono invitati.
Sono impegnati addirittura con Windows 8.
Esatto, sono impegnati con Windows 8, quindi hanno ben meglio da fare stasera.
Ciccio, ma
quindi... Beh, sicuramente Peppe, io mi schiero sempre contro gli allevamenti intensivi, gli allevamenti di massa, ricordando appunto che giorno 24 novembre alle ore 10,
il giorno dopo,
no, è una cosa seria, alle ore 10 il 24 novembre ci sarà una manifestazione contro lo sfruttamento degli animali nel circo qui proprio
al
parco 4 miglia. Sì, il circo è bello, però gli animali
sono belli pure.
Sono belli, ma vengono sfruttati.
Vabbè, non vengono mangiati però.
Vabbè, lo sfruttamento è uguale. Allora, va bene Peppe, tu comunque i tuoi pensieri mi lasciano...
Dai, Cicca, sto scherzando. Sì. Sono anche contro lo sfruttamento degli animali. Mica sono per...
Quindi il giorno 24 alle 10 sarai anche tu lì?
No, il giorno 24 alle 10, siccome la sera prima sono andato a Flavio, mi sarò ubriacato, quindi starò dormendo la mattina.
Bene, un modo utile per aiutare la società. Grande Peppe, passiamo con gli applausi al prossimo pezzo. Sì.
Il 24 domenica mandiamo il pezzo di
Radical Face.
Ah, i Black Keys. Cic.
No, è il titolo della canzone.
No, il titolo della canzone non è Black Keys.
Sì.
Ah, ok, pensavo che erano i Black Keys. Vabbè, buonanotte, ciao.
This life ain't no love song. While I marched on blindly and my knuckles dragged across the walls, and the birds up there mock me, and the scenery's turned wicked, and your name is trapped beneath my tongue. All of the roads are one. Choices.
Ciccio, ritorniamo qui in studio sotto le luci mezze bruciate dell'aula P2.
Andrebbero cambiate, facciamo un appello.
Facciamo un appello per la sostituzione dei neon.
Niente, poi per il prossimo pezzo ci arriva dalla...
Il pezzo.
La prossima notizia. No. Ci arriva direttamente da Sibari, dove sono state scoperte ferriti di zinco nei terreni.
Diciamo che non è una novità, da tanto tempo si parla di ferriti di zinco nella piana
sì,
di Sibari.
Ma il tutto comunque ancora tutto risale alla famosa Pertusola Sudpep, altro l'ILVA di Calabria, possiamo dire, una delle prime fabbriche del sud Italia, cioè forse la più grande Pep che fu costruita.
È la fabbrica di tumori di Crotone.
Sì.
E ancora con cui hanno i suoi resti sono stati riciclati dentro il cemento che hanno costruito le scuole, certo, l'ospedale, certo. Di Crotone.
Pensa Peppe che comunque ancora continua a uccidere dopo tutti questi anni.
Ovviamente, c'è tutto quell'amianto.
Diciamo che è stato chiuso nel 98. Il febbraio del 99 è stata chiusa, ancora continua a mietere vittime.
E ancora continuerà. Salutiamo i nostri ospiti che se ne va da là.
Ci lasciano, salutiamo anche Pietro che ha partecipato attivamente alla puntata di questa sera.
Salutiamo i nostri amici.
E direi di salutare tutti, Peppe. Siamo
e ricordiamo ai nostri ascoltatori di mettere mi piace sulla pagina di Patate più Pazzi e di, se è possibile, acquistare il libro.
Certo. Che è disponibile, come ha ricordato il nostro ospite, cioè in tutte le librerie. E ne ha lasciato questa sera anche una copia qui in aula.
Nella libreria Antonio Gramsci, della più occupata.
Nella libreria di studenti, e quindi chiunque.
Ecco, il nostro ospite dice che vuole dei feedback su questa opera, cioè. Vuole opinioni e commenti. Quindi Ciccio,
che non mancheranno. Se è possibile l'ultimo pezzo, questa sera ti avevo pensato, Italo, in particolare è un pezzo dei Folletti Gelosi. Magari qualche altra sera organizziamo uno speciale su di loro. Il pezzo è Bastardo Romantico. Vorrei che ce lo introducessi tu. Io saluto tutti e auguro una buona notte.
Io questo pezzo l'ho ascoltato dalla versione di Masco, che salutiamo, il nostro amico Masco.
L'ho registrata io quella versione.
No, l'ho ascoltato dal vivo io, Masco. Dal vivo.
No, questo brano è, vabbè, di Vittorio, di mio fratello, quindi insomma, che potevo dire, ciao Vittorio, state buono, lo saluto così, ed è dedicato ad Alfredo, l'altro mio fratello che, con il quale insomma erano molto più vicini, molto più legati. Ma tu hai che versione?
Versione CD.
Comunque su YouTube c'è su. Se volete sentire qualcosa dei Folletti Gelosi, sul canale Made in Italo, scritto così come l'ho pronunciato, potete trovarne parecchie. Io ho fatto dei montaggi, ho ripescato alcune cose, per cui potete vedere sia immagini che ascoltare la musica del disco, dell'unico disco purtroppo che hanno fatto i Folletti Gelosi.
Andiamo con il pezzo e salutiamo i nostri ascoltatori. Ci vediamo lunedì prossimo, come di solito. E buonanotte.
Buonanotte.
Sei più fuori di me, ma sei un bastardo romantico. partito romantico.
Sarai migliore di me, se maledetto romantico.